E vogliamo leggere la parola del Signore dal libro, dall'Epistola di Paolo ai Galati. Leggiamo dal capitolo 3, i versetti dal 15 al 18. Epistola di Paolo ai Galati, capitolo 3, i versetti dal 15 al 18. Continuiamo così l'esposizione dell'Epistola ai Galati e iniziamo una nuova sezione, una nuova unità. L'Apostolo Paolo scrive: fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. Quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice alle progenie, come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice e alla tua progenie, che è Cristo. Ecco quello che voglio dire. Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato, in modo da rendere vana la promessa. Dalla legge sopraggiunta 400 anni più tardi. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Ci fermiamo qui con la parola del Signore. Supponiamo che domani mattina il postino, bussando a casa vostra o lasciando un avviso nella vostra cassetta delle lettere, vi recapiti una raccomandata. In genere quando arrivano le raccomandate c'è sempre da spaventarsi. E questa raccomandata viene da uno studio notarile. E aprendola vi leggeste che siete stati convocati per la lettura pubblica di un testamento di una persona che, seppure era di vostra conoscenza, non immaginavate nemmeno lontanamente che vi avrebbe inclusi tra i beneficiari dei suoi averi. Allora, questa è la scena. Aprite la raccomandata, leggete questa notizia. Sapete che questa persona aveva tanti soldi. Come vi sentireste? Immagino che potreste certamente pensare alla morte di questa persona e in un certo senso sareste addolorati per la sua morte, ma tutta la vicenda in realtà vi farebbe grande piacere. Ottenere un'eredità significa avere parte a un patrimonio per il quale non si è faticato, e ottenerla in un modo del tutto inatteso non potrebbe far altro che raddoppiare la gioia. Ora, il nostro testo di oggi parla di un testamento, parla di promesse, parla di eredità, e dice che queste cose riguardavano non soltanto Abramo, ma anche tutti coloro che come lui credono in Dio. Il testamento, le promesse, l'eredità, dice Paolo che erano per i Galati, e non solo per loro, ma per tutti quelli che credono in Gesù Cristo, perché essi partecipano alla stessa benedizione di Abramo. Ed è in fondo che cos'è il Vangelo. Molte volte si trova difficoltà a definire il Vangelo. Ma che cos'è il Vangelo o l'Evangelo? è la buona notizia, è l'annuncio che per chiunque crede c'è un testamento, ci sono delle promesse, c'è un'eredità che Dio dona agli uomini gratuitamente sulla base della fede in Cristo Gesù. E in fondo questo è tutto quello che vi voglio spiegare oggi. I quattro versetti che abbiamo letto possono essere divisi in altrettante parti. Seguitelo insieme a me per un istante. Al versetto 15 Paolo fa un paragone tra un'azione divina e una usanza umana. Io parlo secondo le usanze degli uomini, quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Al versetto 16 c'è una parentesi. Nel discorso di Paolo, quello che dice al versetto 16 è marginale, è un pensiero non essenziale al suo argomento, però è ugualmente molto importante, lo vedremo. Al versetto 17 c'è una concatenazione di ragionamenti, che tecnicamente si definisce un sillogismo. Vedremo che cosa dice Paolo. E poi al versetto 18 c'è una conclusione, la conseguenza di ciò che ha voluto insegnare. E spiegandovi questo testo intendo mettere in evidenza ciò che Paolo volle dire ai credenti. Queste cose servivano a dare un messaggio che si può dividere in tre proposizioni, tre annunci, che sono quelli che voglio dare anche a voi. Il primo, cari Galati, cari Nisseni, cari voi che state ascoltando, per voi c'è la promessa di una eredità sicura. Ecco perché vi ho fatto quell'esempio all'inizio. C'è una promessa che avete ereditato qualcosa e che sicuramente, che con certezza, voi entrerete in possesso di questa eredità. Il versetto 15 inizia con un vocativo. Paolo, che aveva un po' maltrattato i Galati, in realtà adesso li torna a chiamare fratelli, come aveva fatto al capitolo 1, al versetto 11, adesso dice: oh fratelli. Sapete che la lingua greca, la lingua latina hanno questo caso, il vocativo, che è una espressione in cui Paolo manifesta i suoi sentimenti d'affetto, di sollecitudine verso questi credenti. E così parla a fratelli e menziona un termine che è molto importante nel vocabolario cristiano. Dice un testamento. Che cos'è questa parola che qui viene tradotta un testamento? È un termine che traduce un'altra parola ebraica, la parola ebraica è berit, ma significa, nell'Antico Testamento spesso volte la troviamo tradotto come alleanza, come patto. E dovete sapere che dell'Antico Testamento, cioè della parte ebraica delle scritture, della prima parte della Bibbia, possiamo dire, prima della venuta di Gesù Cristo è stata fatta una traduzione in greco, perché la lingua greca era diventata la lingua franca, la lingua conosciuta da tutti quanti, diciamo, dal mondo occidentale, a causa della dominazione dei greci, che avevano esportato non solo la loro potenza militare, ma anche la loro cultura e quindi la loro lingua. E ad Alessandria d'Egitto venne fatta questa traduzione delle scritture ebraiche, che prese il nome di traduzione dei 70. È una versione dall'ebraico in greco dell'Antico Testamento. E ogni volta che trovarono i traduttori questa parola berit, che significa patto, alleanza, in ebraico la tradussero con una parola, la stessa parola che Paolo utilizza qui, diateche, che significa testamento, nel senso di un atto fatto da una persona che vuole dare un lascito, ma che traduce anche il termine alleanza, patto. E in particolar modo questo termine è distinto da un'altra parola greca che descrive un accordo tra due persone, un patto che viene fatto dopo una negoziazione, cioè in altri termini, io metto le mie condizioni, tu metti le tue condizioni e noi facciamo un contratto bilaterale in cui ciascuno di noi si impegna e si assume delle responsabilità e si impegna ad assolvere degli obblighi. Questa parola in greco è diversa, si dice, perdonatemi se la menziono in greco, ma lo faccio solo per farvi rendere conto, si chiama syntheke, cioè un accordo fatto insieme. Qui invece viene tradotto diversamente. Questa parola lasciata che noi abbiamo letto come tradotta testamento è un patto fatto in modo unilaterale, cioè è una persona, non sono due persone che si mettono d'accordo, ma è una persona che stabilisce i termini del patto, che prende l'iniziativa ed entra in una alleanza con una o più persone. E per quale ragione appunto qui viene tradotto questo termine che significa patto, alleanza, viene tradotto testamento? Non solo perché testamento è uno dei suoi significati, ma primariamente perché il testamento, e chi se ne intende un po' di queste cose lo sa, è un atto in cui in modo unilaterale, per iniziativa di quello che si chiama il testatore, cioè colui che ha i beni, per un atto unilaterale il testatore dispone delle sue sostanze e quindi si impegna, promette una elargizione secondo la sua volontà e preferenza in favore di uno o più beneficiari. Se io avessi tanti soldi e volessi fare testamento, allora senza essere costretto da nessuno, anzi probabilmente molte volte la costrizione è una causa di invalidazione del testamento, cioè un testamento viene invalidato se io sono costretto a farlo, ma quando è di mia spontanea volontà, che determino di distribuire i miei beni a Tizio, a Caio, a Sempronio, certamente c'è una parte che deve spettare alla mia famiglia, ma io posso stabilire e determinare come i miei beni devono essere distribuiti, perché, che so, Andrea mi è simpatico e Sefora no, e allora a Sefora non lascio niente e ad Andrea lascio di più. Quindi è in virtù di una persona che io favorisco, che determino in modo del tutto libero di destinare i miei beni. E qui Paolo sta facendo un ragionamento ricordando proprio fatto molto comune ai suoi tempi, c'erano persone che lasciavano i loro beni, che facevano dei testamenti, e dice, io parlo come se riferendomi a vicende che conoscete molto bene, io parlo riferendomi a vicende umane, parlo secondo le usanze degli uomini. Quando una persona fa un testamento e questo testamento è concluso validamente, cioè non ci sono vizi di forma, pur essendo un atto umano soltanto, e quindi come tutti quanti gli atti umani soggetto ad essere modificato, perché gli uomini tutto ciò che fanno non è mai perfetto, nessuno si permette di annullarlo, nessuno si permette di emendarlo, nessuno si permette di aggiungervi qualcosa, tanto più quando Dio fa un testamento. E questo è il ragionamento, è una forma retorica che si definisce dal minore al maggiore. Se tra gli uomini questa cosa è vera, gli uomini che sono imperfetti e deboli, quanto più questa cosa sarà vera per quando parliamo di Dio. Cioè, ciò che Dio fa, sta dicendo Paolo, non è soggetto a dialettica, perché quello che Dio fa è perfetto, è sempre giusto, è immutabile, è immodificabile. Se gli uomini fanno un testamento, volendo, presto o tardi il testatore può cambiare idea. Per esempio, esistono i casi in cui certi testamenti vengono impugnati, perché un testamento fatto con una certa data, no, un testamento olografo scritto per intero dal testatore che porta una certa data, poi viene annullato da un successivo testamento scritto dalla stessa persona con una data successiva. Cioè, soltanto il testatore può cambiare idea, ma nessuno può invalidare un testamento fatto in modo ordinato, in modo valido. Quindi, siccome ciò che Dio fa è perfetto, non come le leggi umane, gli uomini fanno delle leggi, la finanziaria, la cosiddetta legge sulle intercettazioni, pretendono che siano in quel modo, che non si possono cambiare, e questo con un po' di arroganza, perché nessun uomo fa delle leggi perfette, ma poi devono essere cambiate. O per equilibri politici, o perché ci si rende conto che quella cosa non funziona, o perché si sollevano i presidenti delle regioni. Insomma, tutto ciò che fanno gli uomini è soggetto ad essere modificato, ma ciò che Dio fa, no. Perché è perfetto, perché è giusto, perché è quindi immutabile, immodificabile. Ora, qual era la promessa, qual era il testamento che Dio aveva fatto ad Abramo e che non poteva essere modificato, che non può essere modificato? La promessa era questa: Dio aveva detto ad Abramo che gli avrebbe dato un'eredità, gli avrebbe dato una terra, ma soprattutto gli avrebbe dato una discendenza, e gli aveva promesso che lui sarebbe stato il Dio della sua discendenza e che la sua discendenza sarebbe stata il suo popolo. Voi conoscete la storia della Bibbia, e non devo stare qui a ripetere e a rileggere molti versetti, ma solo due basteranno. Dio dice ad Abramo: questa è la promessa, questo è il testamento, questa è l'alleanza, questo è il patto. Io stabilirò il mio berit, il mio patto, fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te. Di generazione in generazione sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio della tua discendenza dopo di te. E a te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan, in possesso perenne, e sarò loro Dio. Genesi 17, i versetti 7 e 8. Questo è il patto immutabile, quel patto nel quale Abramo entrò e credendo a Dio che gli contò questo come giustizia. Ora, questo è l'argomento dell'apostolo Paolo. Ascoltate, per voi c'è la promessa di un'eredità sicura. Dio ha promesso ad Abramo qualcosa. Ha fatto un testamento in favore d'Abramo. Ha fatto delle promesse. Ora, queste promesse saranno mantenute perché Dio non cambia. E queste promesse riguardavano non solo Abramo, ma riguardavano anche la sua progenie. Per voi, aveva detto, vi ricordate, che siete figli d'Abramo mediante la fede, per voi c'è una eredità, per voi c'è un testamento, per voi ci sono delle promesse che sono sicure. Seconda cosa, per voi la promessa dell'eredità è in Cristo. Questo è quello che dice Paolo ai Galati. Infatti, guardate come continua il suo ragionamento al versetto 16. Le promesse furono fatte ad Abramo, ma non solo ad Abramo. Furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. E poi fa questa parentesi, Paolo dice, non dice e alle progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice e alla tua progenie. Chi è questa progenie? Paolo lo dice, questa progenie è Cristo. Questa parentesi, come vi dicevo, che non è essenziale nel fluire dell'argomento di Paolo, è molto importante perché le promesse del patto riguardano Abramo e la sua progenie, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti quanti i discendenti d'Abramo entrano a far parte di questa promessa? Tutti gli ebrei? E tutti gli ebrei sono tutti discendenti di Abramo. Ma discendenti di Abramo sono anche gli ismaeliti. Se quando Dio dice che tutta la progenie avrebbe ereditato la promessa che avrebbe avuto parte nel testamento, stava dicendo tutti i discendenti naturali di Abramo. E se così fosse, fanno parte tutti, ogni singolo ebreo di tutti i tempi, credente e non credenti, tutti gli ismaeliti, dai quali derivano tutte le tribù arabe e quindi tutto il popolo arabo oggi, ma non solo. Se andiamo avanti nella storia dei discendenti di Abramo e pensiamo a Giacobbe, e pensiamo che c'era Giacobbe ed Esaù, Esaù viene escluso dall'eredità, che invece passa soltanto su Giacobbe. Anche Esaù, rigidamente, se consideriamo, è un discendente di Abramo, ma Esaù è escluso da questa eredità. Quindi comprendiamo che l'argomento di Paolo fa notare il singolare della parola usata in Genesi 17:7. Non dice alle tue progenie, come se fossero molte, ma si riferisce a una progenie. In realtà sia il verbo greco utilizzato qui è seme o semenza. Al tuo seme, alla tua progenie. E se pensate un istante alla prima promessa di tutte quante, la prima promessa fatta agli uomini, vi ricordate quale fu? Genesi 3:15. Quando Dio disse al serpente: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra il tuo seme, tra la tua progenie e la progenie di lei. E questa progenie della donna chi è? Tutti gli uomini? No. Gli ebrei? No. È un uomo. Perché questa progenie cosa farà? Ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Quindi come Dio già nel giardino d'Eden stava puntando a un uomo in particolare che avrebbe sconfitto Satana, qui parlando con Abramo, e questo argomento è colto in un modo così sottile e fine da Paolo, stava parlando di un uomo che sarebbe diventato il capo rappresentativo di un popolo. E questa progenie è Cristo. un individuo. Cristo in questo caso è sia l'oggetto che il soggetto della promessa, ovvero, dice Paolo, Cristo è la progenie, Cristo è la promessa, ma anche che la progenie è l'eredità, la si ottiene in Cristo, cioè tramite Lui, mediante la fede in Lui. E quindi tutti quelli che mediante la fede sono uniti a Cristo, e soltanto coloro che mediante la fede sono uniti a Cristo, sono partecipi di quanto Dio aveva promesso ad Abramo. Non tutto Israele è Israele. Non tutti gli ebrei hanno la fede, hanno avuto la fede in Cristo o hanno la fede in Cristo. E quindi non tutti gli ebrei fanno parte del popolo di Dio, non tutti i figli dei cristiani, purtroppo, giungono alla fede in Cristo. Questi sono argomenti definitivi riguardo a molte polemiche che purtroppo oggi dividono anche il mondo evangelico. Nel mondo evangelico oggi c'è una grande risurrezione di questo guardare ad Israele come i fratelli maggiori, agli ebrei come i fratelli maggiori. E noi non siamo né fratelli maggiori né fratelli minori degli ebrei. Noi con gli ebrei che credono in Cristo siamo l'unico popolo di Dio. Gli ebrei non devono essere né perseguitati né considerati privilegiati. La promessa fatta ad Abramo, capostipite degli ebrei, è stata a tutti quelli che hanno la sua stessa fede. Siamo figli di Abramo mediante la fede. Allo stesso modo, molte persone oggi considerano che siccome noi siamo entrati in un patto con Dio mediante la fede, allo stesso modo i nostri figli automaticamente vi entrano. E così insegnano che i figli dei credenti devono essere battezzati. Ma non è così. La fede non si trasmette per generazione naturale. La fede viene dall'udire la parola di Cristo. La fede la si ottiene come un dono che viene dall'alto, per opera dello Spirito Santo nel cuore. E si entra nel patto, non in virtù della nascita in una famiglia cristiana, ma si entra nel patto quando il nostro cuore viene circonciso, non da mano d'uomo, ma mediante l'opera dello Spirito Santo, quando viene imbiancato e lavato con il sangue di Cristo. Una progenie, una persona, un individuo che è Cristo. E in questo caso appunto ci ricordiamo quindi che Cristo è considerato capo rappresentativo. Abramo, capostipite, riceve la promessa. Cristo, adempimento della promessa, rende partecipi delle grazie promesse ad Abramo tutti coloro che sono uniti a lui. Questo era il secondo punto. Per voi la promessa dell'eredità è in Cristo. C'è un terzo ed ultimo punto. Per voi la promessa dell'eredità è per grazia. Questa promessa dell'eredità è sicura perché c'è l'impegno di Dio. Questa promessa dell'eredità è in Cristo, la progenie. Questa promessa dell'eredità è per grazia e per grazia solamente. Paolo si accinge a chiudere il suo argomento. Quanto ha detto del rapporto tra legge e fede, adesso lo dice del rapporto tra legge e promessa. E lo fa in questo modo. Riprendiamo il testo in Galati 3, 18. Dice, scusate, 17, ecco quello che voglio dire. Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa. Dalla legge sopraggiunta 430 anni più tardi. Paolo dice che la promessa era stata fatta ad Abramo prima che venisse data la legge. La legge è venuta dopo. In alcuni punti nell'Antico Testamento viene detto, per esempio in Genesi 15:3, 400 anni dopo, in un altro passo in Esodo 430, dove li segue Paolo, c'è un manoscritto di un codice della 70 che dice 435, e questi sono argomenti sui quali i critici hanno detto: ma che sono 400, 430, 435? Dovete sapere che il modo in cui gli scrittori antichi citavano le date, spesse volte i luoghi e i riferimenti, non erano con la stessa precisione con i quali noi oggi lo facciamo, e molte volte si tendeva ad arrotondare senza necessariamente mentire, no? Per esempio, questo succede quando una madre di famiglia torna a casa e ha speso 190 euro per un vestito e dice: un centinaio. Però quando vede lo scontrino il marito dice: no, sono 200. Vedete come come molte volte è relativa la cosa, ma scherzi a parte. Paolo dice: la promessa della grazia è venuta prima della legge. Ed è questo il suo sillogismo, è questo il suo ragionamento, la concatenazione di proposizioni. Paolo aveva detto prima, al versetto 15, un testamento, un patto stabilito in buona forma, non può essere annullato né modificato in un secondo tempo. Questo era quello che aveva detto al versetto 15. Poi dice, la legge è venuta in un secondo tempo. Qual è il ragionamento conclusivo? Dunque la legge non modifica, non può modificare, non può annullare il testamento, il patto che è basato sulla promessa e quindi sulla fede e sulla grazia. Ed ecco che i Galati e ciascuno di voi può ottenere l'eredità. Questa eredità è più certa che quella che potreste desiderare se domani aveste davvero quella raccomandata, perché può sempre succedere che se qualcuno vi designa come destinatari della propria eredità, qualcun altro può impugnare il testamento e potrebbero perfino avere ragione. Ma questa eredità che Dio vi dà in Cristo, che Dio vi dà mediante la promessa, che Dio vi dà mediante la fede, che Dio vi dà per grazia soltanto, senza i vostri meriti, questa eredità è sicura, è certa. Infatti Paolo conclude il suo ragionamento dicendo: se l'eredità viene dalla legge non viene più dalla promessa, ma Dio invece concesse questa grazia. E qui grazia è utilizzata nello stesso come un sinonimo di patto, di promessa, di eredità ad Abramo. Dio ha dato questo patto ad Abramo, Dio ha fatto questa promessa ad Abramo, Dio ha dato questa eredità ad Abramo, Dio ha dato questa grazia ad Abramo. E voi entrate a far parte di questa promessa, eredità, per grazia. Non mediante l'osservanza delle opere della legge, non mediante la vostra ubbidienza, non mediante i vostri sforzi, per grazia, mediante la fede, non per meriti e per ubbidienza. Io ho finito questa mattina, ma devo applicare queste cose che vi ho detto. Vedete quanto è, molte volte si discute, ma il cristianesimo, ma perché dovrei credere al cristianesimo e non a un'altra delle tante religioni che vengono annunciate? Vedete, a differenza di qualunque altra religione umana, la fede cristiana è liberatoria. Ci allontana dall'ansia di dover raggiungere e mantenere uno standard di giustizia. Ci affranca dalla paura di non essere adeguati ad adempiere le richieste di Dio. E piuttosto ci dà la certezza e soprattutto ci rende grati e umili al cospetto di Dio. Paolo vuole evitare che questi Galati si inoltrassero in un vicolo cieco. Paolo non vuole che questi Galati cominciassero a pensare: ah certo, ho creduto in Cristo, però per essere più gradito a Dio mi devo fare circoncidere. E per essere più gradito a Dio non devo mangiare le cozze e i gamberi e non devo mangiare il maiale. E per essere più gradito a Dio devo fare così e così. Non c'è mai fine a un ragionamento del genere. Vi farà entrare in un'ansia. E se davvero, ci sono molte persone, buoni cristiani, che si fanno questi scrupoli, eh? Non sto dicendo che chi si fa questi scrupoli non può essere un cristiano, lungi da me questo. Ma il problema è che chi si fa questi scrupoli e vive la vita cristiana gioiosa non sta vivendo coerentemente con quello che crede. Perché se vivesse davvero coerentemente, se io piaccio di più a Dio nella misura in cui ubbidisco di più, io non sarò mai soddisfatto, non sarò mai contento, non penserò mai che piaccio abbastanza a Dio. Vedete quanto è liberatoria la fede cristiana, un dono divino, un regalo divino, un'eredità, una promessa che si ottiene solamente per grazia, mediante la fede. Ora, quello che vi ho detto ha almeno tre implicazioni, ed è questo. Primo, chi decide ogni cosa è Dio e non è l'uomo. È Lui che determina, è Lui che pianifica, è Lui che realizza, è Lui che compie la salvezza dell'uomo. Fu Dio a chiamare Abramo, fu Lui a stabilire il patto unilaterale, fu Lui a dettarne i termini, fu Lui a stabilire che cosa fosse, che fosse solo per grazia e che l'eredità si ottenesse mediante la sola fede nella promessa. Chi decide ogni cosa è Dio, e meno male che le cose stanno così. Quante volte vi trovate a prendere delle decisioni? Che devo fare? Questo o quell'altro? E se faccio questo ne verrà questo? E se faccio così? Che grande liberazione sapere che è Dio che decide. Una volta un pastore mi disse, non posso mai dimenticare questa cosa, io nella mia vita ho preso tutte le decisioni che ho prese, le ho prese sbagliate. Ogni volta che mi sono trovato a dover decidere, ho deciso sempre la cosa sbagliata. Una sola decisione giusta ho fatto, quella di accettare Gesù come mio personale salvatore. Gli ho detto: questa è la dimostrazione che quella non è stata una tua decisione, altrimenti avresti sbagliato anche in quel caso. E questo è un argomento, insomma, non molto forte teologicamente, però vi fa ridere. Ma io sono lieto che Dio decida e non l'uomo. Mi sento così grato e libero di abbandonarmi alla sua volontà sovrana. Secondo, che la sua decisione è sulla base della fede, nella promessa e non su quella dell'ubbidienza alla legge. Perché questo è un patto unilaterale che può essere modificato soltanto da colui che l'ha fatto, e colui che ha promesso non lo modificherà mai. Quindi ciò deve creare una grande certezza e una grande convinzione nei cuori di tutti i credenti. Dio non cambia idea. Dio mi salva per grazia. E questa decisione, infatti, è stata presa in virtù della sua grazia e della sua benignità. Abramo e i suoi discendenti hanno ottenuto l'eredità della promessa e lo otterranno soltanto per la meravigliosa e stupenda grazia di Dio. Abramo era un peccatore come noi, in certi casi probabilmente perfino più di noi. Ma la salvezza e il favore di Dio non si hanno in virtù della nostra giustizia personale, ma proprio per la sua misericordia. E per questo Dio sarà celebrato eternamente nel cielo, e per questo oggi deve essere celebrato da tutti coloro che hanno sperimentato questa grande e gloriosa redenzione. Nel cielo, quando saremo al cospetto di Dio, nessuno si permetterà di dire: Signore, me lo sono meritato. Sì, sono stato bravo. E nemmeno Dio stesso ci dirà: te lo sei meritato, sei stato bravo. In quel giorno noi esalteremo in un modo meraviglioso, molto più di quanto lo stiamo facendo adesso, la grazia e la misericordia di Dio. John Newton, il compositore di quell'inno così famoso, Grazia, stupenda grazia, disse: quando sarò nel cielo mi meraviglierò di tre cose. Mi meraviglierò di vedere persone che non mi sarei mai aspettato che ci sarebbero state. Mi meraviglierò di non vedere persone che mi sarei aspettato che ci fossero. Ma la cosa che mi meraviglierà di più di tutte sarà il fatto che un peccatore quale sono io è in cielo. Allora noi oggi possiamo già rallegrarci, perché se è vero che il cielo deve venire, possiamo già dire che il cielo è venuto nei nostri cuori. Abramo è morto e non ha visto l'adempimento della promessa, ma Dio ha adempiuto le sue promesse? Sì. Ha dato una discendenza, Isacco, Giacobbe, i patriarchi, Cristo. Ha dato la terra. È stato ed è il Dio di tutti quelli che hanno la fede di Abramo. Ma ancora c'è qualcosa che deve venire. Ma lo stesso Dio che ha fatto le promesse già adempiute è colui che manterrà quelle che si devono ancora adempiere. Perciò state di buon animo, fratelli e sorelle, per voi c'è una promessa di un'eredità sicura. Questa eredità è in Cristo e questa eredità è per grazia. A Dio sia la gloria per sempre. Amen. Chiniamo il capo. Signore Padre Celeste, mentre lasciamo che la Tua parola sedimenti nel nostro cuore, Ti vogliamo supplicare che essa sia fecondata dall'opera del Tuo Spirito. Ti vogliamo supplicare, oh Signore, che questa parola possa portare frutto di consolazione, che questa parola possa portare frutto per un servizio ancora più efficace, affinché riempiti della gioia e della gratitudine per ciò che Tu ci hai donato per grazia solamente, Ti possiamo servire tutti i giorni della nostra vita. Grazie per averci introdotti nell'eredità, nella promessa, nel testamento, nel patto fatto con Abramo. Grazie per averci uniti mediante la fede a Cristo. Rimani con noi e fa che, come veri cristiani, possiamo risplendere della Tua luce nel mondo. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen.